Di fronte all'idea dell'infinito esplode la soggettività che si scopre, dicevamo, passività. Si scopre soggezione, obbedienza a un comandamento che mi assegna alla responsabilità etica. Questo movimento, apparentemente conseguenziale, nasce invece da una nozione assoluta della trascendenza. Essa produce un capovolgimento, una, dice Levinas, irrettitudine, una relazione trasversale dell'uomo a Dio. Di fatto, nel tentativo levinassiano di pensare Dio, è rintracciabile un doppio movimento: da una parte l'assoluzione di Dio nella sua trascendenza e dall'altro la inattingibilità teorica da parte dell'uomo. Queste due parti, che abbiamo chiamato assoluzione di Dio nella sua trascendenza e corrispondente inattingibilità teorica da parte dell'uomo, fanno scoprire dimensioni di senso extrateoriche, straordinarie. Provocano un terzo movimento. Questo approccio chiamato irrettitudine, questo approccio trasversale, che è quello proprio per arrivare a Dio. Interessante il titolo del saggio che stiamo studiando, di questo Dio che viene all'idea di come Dio possa entrare nella nostra testa. Nel 62, in un colloquio con Jean Val, altro grande autore francese contemporaneo, Levinas dichiarerà: io non vorrei definire niente attraverso Dio, poiché io conosco l'umano. È Dio che posso definire attraverso le relazioni umane, non l'inverso. La nozione di Dio, Dio lo sa, io non le sono opposto, ma quando devo dire qualcosa di Dio è sempre a partire dalle relazioni umane. C'è un teologo cristiano che insegna a pensare questo, a dire non Gesù è come Dio, ma Dio è come Gesù. Quindi all'interno dell'esperienza religiosa cristiana, noi attraverso il volto umano, il volto del Gesù, del Vangelo, possiamo pensare Dio. Dio come Gesù. Capite che qua c'è un rovesciamento. E qualcosa di analogo all'interno dell'esperienza dell'ebraismo levinassiano, il filosofo Levinas fa emergere. È Dio che posso definire attraverso le relazioni umane. L'astrazione inammissibile è Dio. Io parlerò di Dio in termini di relazione con altri. Non rifiuto il termine di religioso, ma lo adotto per designare la situazione in cui il soggetto esiste, nella impossibilità di nascondersi. Non parto dall'esistenza di un essere sommo e potentissimo. Tutto ciò che potrò dirne verrà da questa situazione di responsabilità, che è religiosa, nel senso che io non può eluderla. Se volete è Giona, avrete presente il libro biblico di Giona, se non lo conoscete andate a leggerlo perché è una bella storia divertente. Se volete è Giona che non può fuggire. Giona non voleva proprio fare il profeta, scappava tanto da finire nel ventre di una balena. È il pre-Moby Dick, il libro di Giona. Il codice biblico è pieno di trovate e di scoperte straordinarie. Siete davanti, scrive Levinas, dice Levinas a Jean Val, ha una responsabilità alla quale non potete sottrarvi. Giona non voleva fare il profeta e gli toccherà farlo lo stesso. Non ci si sottrae alla dimensione del religioso, ma questa dimensione non è un'imposizione teorica, non è astratta. Non siete affatto nella situazione di una coscienza che riflette e riflettendo già retrocede e si nasconde. Ecco in che senso accetterei il termine religioso, che io non voglio usare, perché è continuamente fonte di malintesi. Ma, prosegue Levinas, è questa situazione eccezionale in cui siete sempre di fronte ad altri, in cui non esiste privato, che io chiamerò situazione religiosa. La situazione umana è una situazione religiosa perché l'altro è altri. Tutto ciò che in seguito dirò di Dio partirà da questa esperienza e non inversamente. L'idea astratta di Dio è un'idea che non può illuminare una situazione umana, è vero l'inverso. Questo lo trovate in un saggio che ha per titolo Transcendance et Hauteur, quindi trascendenza e altezza. L'idea astratta di Dio non può illuminare la situazione umana, eppure l'idea dell'infinito pone e impone una domanda. E questa domanda la ritrovate in Di Dio che viene all'idea. Questa è la domanda. Nella trascendenza dell'infinito, che cosa ci comanda la parola bene? Dio come desiderabile resta separato nel desiderio, vicino ma differente, santo, in questo senso separato, altissimo. E il movimento di vicinanza differenza produce il movimento verso l'altro uomo. Vogliamo andare a Dio? Bene, incontriamo l'altro uomo. Non c'è altra traiettoria possibile. La traccia dell'infinito nel volto d'altri. In questo senso trovo Dio nella relazione umana e in questo senso, trasposto nell'esperienza cristiana, Dio è come Gesù. La risposta evangelica data a Filippo: hai visto me, non puoi chiedermi, mostraci il Padre. Torniamo a Levinas. La trascendenza è etica e la soggettività, che in fin dei conti non è l'io penso, non è riducibile all'io penso, perché non è l'unità della percezione trascendentale, è nel modo della responsabilità per l'altro uomo, soggezione all'altro. In questo senso il soggetto è assoggettato, è soggetto perché non solo si scopre nella sua dimensione passiva, come dimensione creaturale, ma è in questa apertura al comandamento. Il comandamento non è un'imposizione, non è la norma coercitiva, è l'apertura profetica. È questa disponibilità a dire eccomi, e non posso non dirlo per essere me stesso. È una libertà alta, è una libertà non del libero arbitrio. È una libertà di bene. E questo modo per l'infinito, questo modo per Dio, di rimandare dal senso della sua stessa desiderabilità. Rimandare dalla desiderabilità di Dio alla prossimità dell'altro che non è affatto desiderabile. In questo Levinas ricalca Sartre: l'altro è il mio inferno, l'altro è scomodo, l'altro mi limita, l'altro mi affligge. Bene, anche in questa non desiderabilità degli altri abbiamo, dice Levinas, designato col termine illeità, egli, ille. In questo rivolgimento, con questo rivolgimento fuori dall'ordinario, straordinario, più che ordinario, della desiderabilità del desiderabile, desiderabilità suprema, che richiama a sé la rettitudine rettilinea del desiderio. Qual è la retta disegnata dal desiderio? Non va dal medesimo all'altro che è il santo, ma va da me all'altro che incontro. Quindi rivolgiamo il desiderabile al bene. Rivolgimento con il quale il desiderabile sfugge al desiderio. Possiamo anche andare verso ciò che non è desiderabile, perché è bontà del bene. Bene, dice Levinas, che non dorme né sonnecchia. Questa bontà del bene, vedete che c'è già questa funzione di eminenza, bontà del bene, e il più del bene, che inclina il movimento che essa chiama per allontanarlo dal bene e orientarlo verso l'altro, e soltanto in tal modo verso il bene. Irrettitudine, che va più in alto della rettitudine. L'etica non è la morale, il comandamento non è la norma. Intangibile, il desiderabile si separa dalla relazione del desiderio che egli chiama, e con questa separazione o santità resta terza persona. L'infinito, il nome di Dio, è sempre un terzo, il terzo, egli. Egli al fondo del tu. Se leggete i salmi, questi canti venivano suonati e danzati, i salmi, ecco, in questa poesia antica si dà del tu all'Altissimo, ma questo Altissimo non è mai nominato, è sempre egli. Egli al fondo del tu. Questo egli che trovo nell'altro, nel profondo dell'altro, per questo mi inchino di fronte al prossimo, per questo riconosciamo la dignità dell'umano, la dignità anche del malfattore, per questo è inaccettabile la pena di morte, la tortura, l'abominio, ogni vessazione sono inaccettabili, perché trovo egli al fondo del tu, perché la dignità dell'umano è la traccia dell'infinito in noi, questo egli che è bene in un senso eminente, e questo senso eminente è molto preciso. Egli non mi colma di beni. Altra citazione da De Dieu, chi viene all'idea. Egli non mi colma di beni, ma egli mi assoggetta alla bontà. Migliore dei beni da ricevere. Non ci sono delle opere da fare, c'è da scoprire la capacità di farle, questa capacità che è in noi come potenza divina. Questo egli che mi assoggetta alla bontà, cioè mi rende capace di essere bontà per altri. Quindi non c'è la richiesta di essere esauditi nei propri desideri, non c'è una logica delle grazie da ricevere, eh? Non c'è il divino come rapporto religioso col sacro, mercimonio, dot des, faccio questo se tu mi dai quest'altro. Non c'è essere ricolmati di beni che ci attendiamo di ricevere, non c'è un rapporto di desideri, da desiderabilità, voglio avere ciò che desidero e allora il mio desiderio sarà colmo. No, questo desiderio non si colma, perché qua ciò che è in gioco non è ricevere beni, bensì è in gioco la trasformazione di sé, il diventare bontà. L'illeità è una nozione chiave nel discorso levinassiano su Dio. Egli ha iniziato a usare questa parola, questo termine, questo concetto nella traccia dell'altro. E illeità indica un vero capovolgimento della intenzionalità, rivolgimento, sovversione nell'essere. Ma come abbiamo appena visto, abbiamo appena detto, essa indica anche lo spostamento di Dio, che si ritrae alla terza persona per nascondersi nella sua traccia, egli al fondo del tu. L'altro è l'unica traccia di Dio trascendente. È il tema della anacoresi, della kenosi di Dio, del ritrarsi di Dio, dell'abbassamento di Dio, che è in Levinas, che è nell'ebraismo, che è in maniera direi eminente detto da filosofa formata al cristianesimo, che è nella esperienza cristologica. Ora, questo tema, che è più volte ripreso da Levinas, anche nei suoi ultimi scritti, ma per cogliere l'illeità in tutta la sua portata inedita bisogna ancora una volta richiamarsi a quella nozione che è un evento, alla creazione, dove il rapporto dell'essere umano con Dio si dice in termini sempre di passato, un passato che pesa sulla coscienza e la rovescia in passività. Sapete che io tante volte ho insistito facendone un tema mio, quello della passività del soggetto, che non è l'ozio, che non è la non azione, ma che è la datità del soggetto che siamo come soggetti incarnati. Ebbene, in Levinas troviamo questo ancoraggio tra passività passata. Soltanto nella passività della coscienza teoretica può risuonare un comandamento morale che mi è immediatamente significato dal volto dell'altro uomo. Non ci sono cieli aperti e visioni celesti, ma c'è l'altro che mi dice: tu non ucciderai. Cioè c'è un comandamento etico. Il primo è: tu non ucciderai, e poi scopriamo la positività di questo comando negativo, che è amami, comando del Cantico dei Cantici. Il volto che mi parla si produce come una visitazione, trascendente, significante dalla traccia. La visitazione consiste nello sconvolgere l'egoismo dell'io. Il volto sconcerta l'intenzionalità che lo prende di mira. Vogliamo pensare Dio, vogliamo pensare all'infinito, desideriamo l'origine e incontriamo l'altro non desiderabile che mi definisce nel mio impegno etico. Tu non ucciderai. Il volto dell'altro è messo in questione anche della sicurezza sufficiente della libertà dell'io. Essere io, scrive Levinas, significa non potersi sottrarre alla responsabilità. Quell'eccesso di essere, quella esagerazione che si chiama essere io, quella emergenza dell'ipseità nell'essere, si compie come una turgescenza della responsabilità. La mia messa in questione ad opera dell'altro mi rende solidale con altri in un modo incomparabile e unico. Com'è grandiosa l'illeità. Egli nel fondo del tu. Io cado in ginocchio di fronte all'altro perché è già altri. Abbiamo così qui tutti gli elementi fondamentali, almeno lo spero di essere stata sufficientemente esaustiva, di quella che sarà poi la ridefinizione della soggettività negli scritti successivi, in Altrimenti che essere e nei saggi che abbiamo letto insieme. L'illeità si produce come diacronia, mai come sincronia. La sincronia si adatta al pensiero della rappresentazione, qua abbiamo sempre invece una diacronia. Un tempo non tempo, un tempo fuori dal tempo, mai sincronico, mai correlato al sapere, all'essere, al suo passato, ma soltanto dal suo passato, cioè da quel passato irreversibile, mi trovo convocato, mi trovo assegnato alla responsabilità. E questo è l'ultimo passaggio che vogliamo considerare, la diacronia che mi convoca. Quindi passo dalla diacronia, da questo rivolgimento, da questo spostamento, dalla non rettitudine, dicevamo, no? Ma dall'essere su piani differenti, da questo scompagidamento del tempo, questo passato immemoriale irreversibile che mi dona nella creazione la mia passività che diventa soggettamento ad altri, e dunque gloria di questa manifestazione, relazione umana che assume tutta la sua piena dignità, e dunque diacronia che mi pone nella diaconia, nel servizio ad altri, e così nel pensiero di Dio.